Adesso parliamo di tecnologia e di disabili, perché tutto quello che sta succedendo, che commentiamo spesso a 2024, ha un effetto collaterale, potremmo dire, anche sul mondo dei disabili. Saluto Luca Spaziani, che ha scritto Digitabili, che è un libro che si occupa di innovazione tecnologica e di disabilità. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Allora Luca, tu hai scritto un libro che si intitola Digitabili, prendendo spunto dai disabili, e ci hai infilato questa parola digital perché parti da una considerazione molto interessante che vorrei che tu ci raccontassi, cioè che le tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi tempi, soprattutto quelle più vicine al mondo digital, quindi degli smartphone, le app, eccetera, eccetera, hanno come effetto collaterale quello di favorire molto, e tu poi ce lo racconterai, chi ha disabilità.
Sì, da molto tempo la tecnologia è di supporto alle persone con disabilità e possiamo dire che le persone con disabilità utilizzano il digitale forse da ancora prima che si diffondesse in massa. Penso ad esempio all'utilizzo dei personal computer, che era già diffuso appunto quando non era ancora nelle case di tutti, però era molto facile trovarlo nella casa appunto di una persona con un handicap, come anche dispositivi per la gestione dell'abitazione e quindi il settore della domotica, che adesso sta un po' esplodendo come mega trend. È già da tempo appunto che le persone con disabilità si avvalgono di supporti di questo tipo. La cosa interessante però che sta accadendo ultimamente è che appunto la tecnologia sta rivestendo un ruolo sempre più abilitante, da qui anche lo spunto per il titolo del libro, Digitabili, cioè sta rendendo le persone con disabilità sempre più idonee, potremmo dire, sempre più capaci
di fare quello che fanno tutti.
Sì, e di farlo soprattutto in autonomia,
sì.
Perché tante azioni che si possono compiere nel mondo fisico con l'aiuto però di qualcuno, nel mondo digitale possono essere messe in atto completamente in modo autonomo, e questo ha dei vantaggi enormi dal punto di vista dell'inclusione sociale, dell'autonomia, della propria anche emancipazione rispetto a una situazione di handicap.
Sì. Allora, hai detto bene, da sempre la tecnologia è il più grande aiuto per chi ha un qualche tipo di disabilità, però uno dei problemi fino a qualche anno fa, e immagino in alcuni settori, in alcuni ambiti ancora oggi, è che il mercato dei disabili è non un mercato di massa come quello di tutta la popolazione, e quindi gli investimenti che le aziende facevano, fanno per trovare nuovi sistemi per aiutare i disabili sono o investimenti molto bassi oppure addirittura non vengono fatti questi investimenti. Invece tu ci stai dicendo che oggi le tecnologie che vengono sviluppate, prendiamo l'esempio dello smartphone, perché poi sullo smartphone parleremo e faremo alcuni esempi, che vengono sviluppate per tutti, hanno come effetto collaterale questo, che è fantastico.
Sì, questo diciamo è quello un po' che sta accadendo ultimamente e che accadrà, a mio modo di vedere, sempre di più in futuro. Cioè la tecnologia, diciamo, quasi spontaneamente sta venendo incontro alle esigenze dei disabili, e quindi con innovazioni messe a disposizione di tutti e delle quali i disabili sono forse i primi beneficiari.
Sì.
E l'esempio che facevo prima legato alla domotica è abbastanza eloquente, perché pensiamo allo sviluppo enorme che sta interessando il mondo dell'Internet of Things e delle smart home, e a quali benefici può portare a chi ha difficoltà di vario tipo, difficoltà sensoriali, difficoltà motorie o comunque nella gestione della propria abitazione, degli elettrodomestici e dei dispositivi di casa.
Certo.
L'esempio dello smartphone è assolutamente calzante, perché se pensiamo che sono state raggruppate all'interno di un apparecchio che teniamo in tasca tantissime funzioni, molte delle quali fino a poco tempo fa erano diciamo espletabili solo nel mondo fisico, o comunque se lo erano anche nel campo digitale necessitavano comunque di diversi dispositivi, di diversi sistemi operativi, piattaforme e quant'altro. Il fatto di aver raccolto così tante funzioni all'interno di un unico apparecchio fa sì che questo dispositivo abbia una versatilità enorme, per cui si presti all'utilizzo anche di persone con diverso tipo di disabilità, naturalmente con degli accorgimenti che alcune aziende hanno avuto già da tempo, faccio l'esempio della Apple, e altre case produttrici stanno manifestando pian piano altrettanta sensibilità nei confronti di queste necessità.
Di questa evoluzione anche. Sì. Senti, allora, facciamo subito alcuni esempi. Quindi ti chiedo di raccontarci, ad esempio, come tu hai scritto il libro. Tu sei cieco dalla nascita. Sì. E come hai scritto? Forse sulla scrittura c'è una vasta scelta, giusto?
Sì, la cosa interessante è proprio questa, che ci sono diverse tante modalità tra cui scegliere per interagire con un dispositivo tecnologico come un PC o uno smartphone, e questo è molto importante perché le esigenze delle persone con disabilità sono diversissime, quindi l'importante è che ci sia sempre modo di scegliere. Io personalmente utilizzo un personal computer con sistema Windows, sul quale è installato un software che si chiama Screen Reader, cioè lettore di schermo, che permette di interagire con il PC fondamentalmente in tre modi: attraverso una sintesi vocale, che legge quindi il contenuto delle schermate, attraverso un display Braille, che è una riga che diciamo traduce in alfabeto Braille il testo presente sullo schermo, oppure con una modalità di video ingrandimento, che è quella che viene utilizzata dalle persone ipovedenti.
Sì. E questo per leggere.
Per quanto riguarda la scrittura, si può scegliere di utilizzare la tastiera del PC. Moltissime tastiere hanno sulla lettera F e sulla lettera J dei piccoli rilievi. Mm-hmm. E quindi partendo da queste due lettere, poi esplorando man mano la tastiera, con un po' di pratica si può, diciamo, imparare a memoria la disposizione dei tasti e acquisire anche una certa velocità.
Sì.
Ma si può anche scegliere di scrivere con una tastiera Braille, che quindi ha gli otto tasti corrispondenti agli otto punti dell'alfabeto Braille, oppure si può scegliere di dettare il testo attraverso i numerosi ormai software che consentono questo sistema di interfaccia, di interazione.
E tra l'altro che funzionano molto bene,
sì,
ormai.
Sì, si sono stati migliorati molto e hanno raggiunto un ottimo livello di efficienza, anche qui perché sono andati ad interessare questi software una fetta di pubblico molto più vasta, sì, di quella che potevano essere le persone con disabilità.
Sì, ma io dico spesso che lo smartphone è diventato ormai il telecomando della nostra vita, nel senso che facciamo moltissime cose con lo smartphone. Quindi se tu riesci ad interagire, mi sembra di capire che lo riesci a fare molto bene, con un'applicazione puoi fare un sacco di cose.
Sì, il mondo degli smartphone è appunto forse per certi aspetti ancora più accessibile del PC, perché le interfacce delle applicazioni sono generalmente un po' più leggere, un po' più intuitive rispetto a quelle dei siti che magari contengono animazioni, tanti elementi multimediali che li rendono poco gestibili. Invece l'interfaccia di un'app è più, appunto, più fresca, più intuitiva, con meno elementi. E chiaramente questo apre la possibilità di utilizzare delle app, apre le porte a moltissime opportunità che vanno dal poter gestire il proprio denaro in autonomia attraverso l'home banking, alla possibilità di fare acquisti online sulle più svariate piattaforme di comune utilizzo, da Amazon, eBay e quant'altro, alla possibilità di ordinarsi da mangiare e di prenotare praticamente qualsiasi cosa, compresi biglietti, aerei, treni e quant'altro.
Certo, e per te questo è, diciamo, fondamentale. Cioè, mentre per una persona che magari può uscire, andare in banca, esatto, cioè un'alternativa, tu dici, questo per me è veramente un cambiamento di vita molto importante.
Sì. Ciò che per tutti è comodo, io dico, per le persone disabili diventa essenziale, fondamentale, di vitale importanza, perché è ciò che mette loro nelle condizioni di essere veramente autonomi. Nel mondo fisico, appunto, potrebbero fare queste cose, ma con l'aiuto di qualcun altro, grazie al digitale le possono fare, e solo grazie al digitale, e solo in questa modalità, possono farli in piena autonomia, e quindi essere in qualche modo protagonisti della propria vita, cioè di ciò che li riguarda personalmente. Pensiamo appunto al denaro, che forse, insomma, è uno degli esempi di una cosa abbastanza privata che in genere si gestisce con un po' di riservatezza, e poterlo gestire in autonomia sicuramente è un grandissimo vantaggio. Poi c'è anche tutto l'ambito del rapporto con la pubblica amministrazione, e anche qui la possibilità di richiedere certificati online, di poter utilizzare la PEC piuttosto che la firma
pagare
digitale, pagare le bollette,
sono sempre soldi.
mi evita di dover andare in comune, fare la fila, cosa che è scomoda per tutti, per me fondamentalmente sarebbe impossibile. Qui a questo si lega un po' il discorso che purtroppo questi benefici non sono uniformi ed equamente distribuiti, perché chiaramente sono legati alle caratteristiche del territorio e del contesto in cui si vive. La tecnologia è abilitante, ma nella misura in cui il territorio in cui si abita, o comunque in cui si passa la maggior parte del tempo, la utilizza e ne fa un suo tratto caratteristico. E addirittura,
certo, perché tu dici non tutti i luoghi hanno gli stessi servizi online, soprattutto se parliamo di pubblica amministrazione.
Sì, assolutamente, pubblica amministrazione, ma anche esercizi commerciali piuttosto che servizi per la mobilità.
Certo.
Da questo punto di vista, o appunto problemi di connettività che ancora purtroppo nel nostro paese da qualche parte sussistono, queste condizioni qui chiaramente incidono addirittura, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è stato poi anche ripreso dall'ONU nella dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità, incidono addirittura sulla misura stessa della disabilità. Chi ha un'invalidità ha un verbale su cui è riportata una percentuale ben precisa di invalidità, ma quella è soltanto, diciamo così, un'indicazione di carattere sanitario. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto: se nell'ambiente circostante ci sono dei fattori abilitanti, quella percentuale può scendere. Se l'ambiente invece è caratterizzato da ostacoli di vario tipo, uno di questi è la scarsità di utilizzo della tecnologia, quella percentuale può salire. Per cui da questo punto di vista, diciamo, siamo un po' tutti così coinvolti.
Siamo tutti dalla stessa parte, però dici, per chi ha una disabilità ancora di più.
Sì, siamo tutti coinvolti nella misura della disabilità di una persona. Questo è abbastanza...
Senti, allora, è molto chiaro quello che tu dici e ci hai detto sui servizi online, perché appunto se uno non si deve muovere può fare tutto dal computer oppure attraverso un'applicazione può fare tante cose, chiaramente quella è una comodità ed è facile comprendere il vantaggio. Se invece tu ti devi muovere oppure vuoi muoverti e vuoi uscire e andare in giro per la città oppure devi andare in un ufficio, cosa ti viene in aiuto?
Ecco, qui diciamo che c'è un po' il gap, no? tra quello che si può fare online, poi si esce di casa e si trovano barriere architettoniche di ogni tipo, difficoltà di vario genere, anche difficoltà, se vogliamo, culturali, se possiamo dire così, di interazione comunque, ecco, con gli altri. E da questo punto di vista la tecnologia ci viene, ci verrà, diciamo, sempre più incontro, mettendo a disposizione dei dispositivi che possono un po' aiutare le persone con disabilità a muoversi autonomamente.
Spiegaci cos'è.
Pensiamo, sì, sono dispositivi basati su, ad esempio, sulla realtà aumentata, che sappiamo per definizione è una modalità grazie alla quale si riescono ad avere maggiori informazioni su quello che abbiamo intorno rispetto a quello che vediamo.
Sì.
Questo per una persona che non vede porta un vantaggio abbastanza intuitivo e notevole, perché se io ho un dispositivo che mi racconta, che mi spiega, che mi illustra quello che ho intorno a me, che può essere un occhiale, può essere una cuffia dotata di telecamere, può essere un caschetto, naturalmente costruito appositamente e pensato, progettato per questo utilizzo specifico, e questo mi può essere d'aiuto per muovermi da solo. Per cui, ad esempio, si stanno sviluppando dispositivi anche in Italia. Si stanno sviluppando apparecchi in grado di riconoscere quando è il momento di attraversare, di distinguere le insegne, di darmi informazioni sugli edifici che ho intorno, sul colore del semaforo, su eventuali ostacoli a cui mi sto avvicinando.
Ci sono già?
Qualcosa c'è già e qualcosa, diciamo, è ancora in via sperimentale. Ci sono, diciamo, la parte un po' più evoluta è quella legata al riconoscimento di scritte, di insegne, perché chiaramente c'è la tecnologia OCR, sì, che è già abbastanza matura, già abbastanza evoluta.
Sì, di riconoscimento delle scritte, sì, e anche delle immagini.
Sì.
Certo.
Ci sono chiaramente delle difficoltà ancora da superare, che riguardano ad esempio il consumo di energia di questi dispositivi, perché chiaramente parliamo ad esempio di telecamere.
Questo è però in generale.
Sì, sì, che telecamere appunto, che io magari faccio, non so, un tragitto di un quarto d'ora a piedi, queste telecamere devono essere costantemente accese, puntate, certo, intorno a me. E quindi chiaramente deve esserci una batteria potente.
Senti, a proposito di riconoscimento delle immagini, sì, tu che cosa usi? Che ti racconta quello che vedi, magari sul quello che puoi vedere sul computer, sullo smartphone?
Allora, in quest'ambito devo dire che le applicazioni, ancora una volta, per smartphone hanno permesso di fare dei passi in avanti notevoli. Abbiamo accennato poco fa all'OCR, ma l'OCR riguarda soltanto i caratteri testuali.
Sì.
Per quanto riguarda le immagini, ci sono, diciamo, fondamentalmente due tecnologie che aiutano molto. Da un lato c'è, e questo dipende dall'uomo, diciamo, da chi progetta un sito o piuttosto che una pagina di un social e quant'altro, c'è la possibilità di abbinare a ciascuna immagine un cosiddetto testo alternativo, che è poi il testo che vanno ad intercettare tutti i programmi di lettura dello schermo, sia di computer che di smartphone, e quindi se chi inserisce l'immagine ha l'accortezza di inserire questo testo, fa un grande favore alle persone non vedenti, ad esempio, perché
quanto è diffusa questa cosa?
È mai abbastanza, nel senso che chiaramente sarebbe bello che un numero sempre maggiore di immagini avesse questo tipo di etichettatura.
Quindi ci stai dicendo, sì, che ancora la tecnologia, sì, non è in grado di comprendere, cioè se c'è una fotografia con una montagna,
sì,
il software non lo capisce.
Ecco, l'altro, appunto, infatti dicevo, l'altro trend che sta prendendo piede proprio in quest'ultimo periodo e che sarà un po' il futuro è il riconoscimento automatico del contenuto di un'immagine.
Ah.
È fatto attraverso chiaramente banche dati che contengono migliaia e migliaia di campioni, anche di pezzi di immagine a cui viene associata una didascalia. Ci sono dei software in grado di associare, anche qui parliamo chiaramente di intelligenza artificiale e di big data,
sì,
software che consentono di associare a quel pezzettino di immagine quella determinata didascalia. E quindi se io ad esempio fotografo un paesaggio, ci sono delle applicazioni che mi dicono appunto paesaggio con cielo azzurro e tre alberi a sinistra.
Sì.
E sono applicazioni abbastanza diffuse. Una tra l'altro è stata sperimentata da ragazzi anche italiani, si chiama iPoly Vision. E ecco, questo è un po', diciamo, il trend. Qualcosa di simile sta iniziando a farlo anche Facebook, che ha lanciato questa cosa circa un mesetto fa, diciamo in pompa magna, perché chiaramente è un'innovazione che va un po' che fa anche effetto, ecco.
Beh certo, è molto affascinante,
sì,
punto.
Perché tu, il social network che utilizza le immagini per eccellenza, no? Sono un tratto,
certo,
caratterizzante di Facebook, l'immagine si muove in questo settore, chiaramente fa notizia. E anche qua, ecco, è sicuramente un segnale di una sensibilità che piano piano anche gli over the top, così le grandi aziende stanno pian piano acquisendo nei confronti di queste tematiche con notevoli vantaggi.
Sì. Tu ovviamente di queste tecnologie scrivi sul libro che abbiamo citato, Digitabili, e fai anche i nomi, giusto?
Sì, faccio alcuni esempi. Il libro è uscito a dicembre e già ci sono state delle innovazioni rispetto
che ti costringono a cambiarlo ormai.
Sì, dovrò, sì.
Senti, guardando un po' più in là nel tempo, sì, perché queste cose che ci hai citato sono o già disponibili sul mercato o comunque in fase di test e arriveranno presto sul mercato.
Sì.
Noi recentemente ci siamo sentiti per parlare di veicoli a guida autonoma, che sono un sogno fantastico per tutti, ma immagino soprattutto per chi non vede. La macchina che guida da sola è meravigliosa.
Questo, per quanto mi riguarda, è personalmente un sogno che a questo punto, da quello che capisco, potrebbe anche trasformarsi in realtà.
Eh sì, perché visto che sei giovane, per cui, c'hai tempo.
Per cui sì, magari la prossima intervista la faremo, diciamo, con me che arrivo con l'auto autonoma qui sotto il sole 24 ore.
Visto che dicono che passano 10-15 anni, magari ne facciamo una anche prima di, sì. Con qualche cosa di diverso.
Comunque è sicuramente il trend, diciamo che Google ha un po' cavalcato questo trend già nel 2012, ha diffuso un video in cui si vede un non vedente che testa la Google Car, e sicuramente sarebbe l'innovazione principale. Teniamo conto però che siamo ancora abbastanza indietro, sì, perché sì. Le auto a guida autonoma ancora presuppongono molto comunque la presenza di un passeggero, no? La presenza umana nel caso in cui qualcosa non vada nel verso giusto, e poi ci vorrebbe comunque un'interfaccia che sia accessibile alle persone non vedenti, per cui sicuramente riconoscimenti vocali,
suoni eccetera.
Sì, assolutamente. Per cui
certo. A proposito di suoni e di audio, così concludiamo. Allora, la radio è perfetta,
sì,
perché è una tua compagna fantastica, sì. Però da questo punto di vista stanno succedendo molte cose, perché assieme alla radio, una delle espressioni più nuove della radio è il podcast e lo streaming, sì. E da questo punto di vista devo dire che il mondo dei contenuti si è popolato molto.
Sì, direi in generale contenuti audio, e avete parlato giusto un paio di settimane fa ad esempio di Audible. E ci sono anche appunto altri esempi, c'è il lavoro che sta facendo Amazon sui propri lettori, che ha appunto inserito un dispositivo vocale per la lettura degli ebook, e c'è sicuramente tantissimo fermento per quanto riguarda l'audio, ma io direi che in generale questa è un'ottima cosa, perché amplia le possibilità di scelta, di confronto, e rende di fatto i disabili dei consumatori, diciamo, normali, che hanno la possibilità di scegliere, di confrontare, di recensire un servizio piuttosto che un altro, di cambiare quando vogliono, quando ritengono che uno non vada più bene, si abbona ad un altro. Quindi l'aumento della possibilità di scelta per le persone con disabilità è sicuramente un fatto positivo. In generale aumentano le possibilità di accedere alla conoscenza.
Certo.
E questo è un risvolto, secondo me, estremamente importante per tante categorie di persone con disabilità. Pensiamo anche a chi ha difficoltà appunto nei movimenti, che ha può avere per esempio la possibilità di fare, non so, visite virtuali ai musei, adesso con gli sviluppi legati alla realtà virtuale, questo
certo.
Ancora più.
Sì, sì.
Insomma, vivere esperienze anche immersive, diciamo, da questo punto di vista, senza muoversi da casa, fare cose che altrimenti magari avrebbe potuto fare ma con estrema difficoltà, oppure assistere a convegni, partecipare a conferenze, guardare, cioè fare corsi online, pensiamo a tutto il mondo dell'e-learning.
Esatto.
Quindi l'accesso, e poi c'è tutto il discorso degli ebook, anche qui le persone non vedenti ad esempio sono state chiaramente le prime ad utilizzare libri in formato digitale, ed è stata una lotta, c'è stata una lotta terribile con gli editori, soprattutto in ambito scolastico, per avere la copia digitale di un testo cartaceo.
Per poterla far leggere
alla software.
Per poterla
leggere tramite il software,
sì,
perché
sì.
Gli editori, si diceva, hanno la copia digitale, perché
certo.
Da quella poi deriva la stampa.
Cioè, quindi, mica perché, scrivo una mano.
Esatto. Perché non darla ai non vedenti? Ecco, c'è stata una lotta dura, alcuni editori sono stati più collaborativi, altri meno, si sono fatti dei protocolli d'intesa negli anni con le case editrici. Adesso chiaramente il fatto che tutti comincino pian piano ad utilizzare i libri in versione digitale, e che quindi quando si va a comprare il libro ci sia anche il CD, questo chiaramente ha un enorme vantaggio per gli alunni non vedenti, ad esempio.
Esatto. Luca, grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Appunto, non ci diamo appuntamento quando ci sarà la macchina a guida autonoma, okay. Un po' prima.
Grazie mille.